Ciao, io sono Marcello Corongiu e questo è il podcast di Risconda, l'associazione per la restituzione consapevole del debito ambientale. Cercherò di raccontare perché e come l'energia determina le forme della società e dell'economia. Nella scorsa puntata abbiamo parlato dell'agricoltura e degli albori della civiltà umana. Beh, abbiamo visto che la popolazione aumenta con lentezza, di pochi punti percentuali ogni secolo per circa 10.000 anni. Ciononostante, Homo sapiens si diffonde su tutto il pianeta. Ma in realtà la crescita della popolazione, almeno nel continente europeo, fa un salto in avanti solo intorno al XVI secolo, cioè al 1500. Soprattutto grazie all'affinamento delle tecniche di sfruttamento dell'energia del vento, in particolare per la propulsione navale, le navi a vela. E le tecniche di sfruttamento dell'energia del fuoco per la produzione di armi, la realizzazione delle prime armi da fuoco e di armi da taglio, spade e lance particolarmente affilate e robuste. Queste tecnologie permettono ad alcune società europee di avere accesso ad importanti riserve di energia, energia incorporata, stoccata nei secoli ad opera di altre popolazioni. In particolare i nativi americani. Infatti i nativi americani si trovano, per circostanze contingenti, a dover soccombere di fronte agli invasori. Non sarà quindi Montezuma a invadere la Spagna, ma sarà un manipolo di soldati spagnoli a conquistare il Messico. Gli europei raccolgono surplus energetico, come si raccoglie il prodotto di un campo di grano. E questo permette alla popolazione europea di crescere a un tasso molto più significativo rispetto a quello del passato. Tra il 1500 e il 1600, in un solo secolo, la popolazione europea cresce poco meno di quanto era cresciuto nei 500 anni precedenti, cioè tra l'anno 1000 e l'anno 1500. Tuttavia la popolazione cresce comunque ad un ritmo, rispetto ai parametri di oggi, ancora modesto. Per una semplice ragione, che l'energia che riesce ad ottenere è sempre esclusivamente quella stoccata, disponibile, ma comunque frutto dei muscoli umani o degli animali, con un apporto modesto di altre fonti energetiche, quali il vento o l'energia idraulica. È a partire dal 1700 che la popolazione umana vede un'impennata esponenziale. Alla fine del Settecento è l'alba di un nuovo giorno per la società umana. Ma facciamo un passo indietro. Torniamo alla metà del XVII secolo. In quell'epoca si insediano le prime colonie inglesi in quella che sarà poi la Virginia. Da quel momento milioni di persone vengono portate dall'Africa in quelli che diventeranno di lì a poco gli Stati Uniti d'America. Alla fine del XIX secolo, alla fine dell'Ottocento, si stima in 12 milioni il numero di neri, tra virgolette, importati in America, e arrivano a rappresentare circa il 14% della popolazione. The Land of Freedom, la terra della libertà, talvolta non manca alle definizioni nel senso dell'ironia, deve il suo successo iniziale proprio a loro, agli schiavi, e in particolare al loro lavoro. E in questo senso il termine lavoro deve essere proprio inteso in senso fisico, cioè la variazione di energia cinetica tra due corpi, l'azione di una forza. Il nero africano sposta oggetti, sposta cose. Il continente americano presentava infatti, nella parte centrale meridionale, notevole quantità di energia incorporata in manufatti, oro, cibo e altro, parliamo del Sud America o del Messico, la cui inaspettata consistenza, perché nessuno pensava di trovare una quantità tale di energia incorporata, permise alla Spagna delle corone di Castiglia e di Aragona, unificate, e dal Portogallo, di aumentare la loro ricchezza e diventare potenze economiche e politiche globali. La parte settentrionale del continente americano, invece, era meno ricca di energia incorporata. non c'erano significative ricchezze. Tuttavia vi erano le condizioni perché quella terra producesse energia incorporata attraverso l'agricoltura e l'allevamento, pratiche che le popolazioni indigene, gli indiani d'America, avevano adottato in modo marginale, non strutturato, mancando soprattutto gli animali da lavoro. I buoi e i cavalli, che sono originari della zona indoeuropea, non c'erano. In assenza di animali da lavoro, le popolazioni native privilegiarono la caccia e la raccolta casuale e il nomadismo. Ora però, lo sfruttamento delle risorse naturali disponibili agli inglesi, ai francesi e ai colonizzatori europei richiedeva anch'esso energia, quella degli schiavi, macchine efficienti di trasformazione dell'energia del cibo in lavoro. Avendo a disposizione tali macchine, oltre agli immigrati giovani e determinati che dall'Europa arrivavano sempre più numerosi, attratti dalla libertà religiosa e dalla prospettiva di fortuna, i coloni nordamericani riuscirono in tempi piuttosto rapidi a prosperare, ad espandersi, occupando progressivamente l'intero territorio nordamericano, a scapito ovviamente dei nativi, come anche di altre minoranze di colonizzatori come le colonie di lingua spagnola a sud e di lingua francese a sud e a nord. E per molto tempo l'Oceano Atlantico ha visto innumerevoli velieri incrociarsi al largo delle Azzorre o di Capo Verde. Alcuni trasportano cotone, tabacco, zucchero, pelli, pellicce, merci destinate ai mercati europei. Altri navigano nel verso opposto e trasportano un carico di dolore, di disperazione. Legati in sottocoperta a bui e fetenti di vomito e di deiezione, languono donne e soprattutto uomini che, selezionate dalle condizioni disumane del viaggio, diventeranno efficienti macchine per la trasformazione dell'energia muscolare in cotone, in tabacco, in zucchero, in pelli e pellicce. Tuttavia la schiavitù non sarebbe durata ancora a lungo. Di lì a poco, infatti, verranno resi accessibili importanti giacimenti di carbone, una fonte di energia incorporata di eccezionale qualità, e vengono sviluppati sistemi adatti per sfruttarne le potenzialità. Stava infatti per imporsi, su scala globale, un sostituto degli schiavi più robusto, più performante, più sicuro, il motore. Nel 1851, alla Esposizione Internazionale di Londra vengono presentate le prime macchine a motore per la mietitura e la trebbiatura dei cereali. Passano pochi anni ed Abramo Lincoln può sottoscrivere la liberazione degli schiavi. Prometeo era riuscito finalmente a imbrigliare il potere del sole ed a metterlo a disposizione dell'uomo. Qualche anno fa sono stato a visitare il Museo di Scienze di Londra. Se entrate nella Energy Hall, al piano terra, vedete immediatamente un grosso macchinario, in prossimità del quale c'è una targa che dice: il vapore è stato la forza dietro l'industria britannica per 300 anni. Senza di esso la rivoluzione industriale non sarebbe mai accaduta. A fianco un'altra targa che ricorda l'inventore a cui viene attribuita la paternità della moderna macchina a vapore, ovvero James Watt, indicato come il padre dell'industria moderna. Ma allora l'industria moderna, che ha forgiato questa nostra società basata sulla produzione ed il consumo dei beni e che ha permesso il raggiungimento di una ricchezza e di un benessere collettivo mai raggiunti prima, si deve al vapore o a James Watt? Beh, nessuno dei due. In primis era la lignite e il litantrace, più comunemente chiamati carbone. Senza i grandi giacimenti trovati in Gran Bretagna intorno a Sheffield o nel Derbyshire, in America sui Monti Appalachi, in Pennsylvania, in Europa nelle valli della Ruhr tra la Francia e la Germania, ancora in Russia, in Cina, nulla di tutto ciò sarebbe accaduto e il mondo sarebbe molto diverso da come lo conosciamo. Monopoly è uno dei giochi più famosi e venduti al mondo. Lo scopo del gioco è diventare ricchi, accumulare denaro, normalmente a spese degli altri giocatori. Come nella maggior parte dei giochi, dal tic-tac-toe, come lo chiamano gli inglesi, il tris in avanti, una volta acquisita la strategia di gioco necessaria per non commettere errori madornali, il fattore determinante per il successo è il caso. Che manda la tua pedina sulla casella giusta, su quella sbagliata, e che ti permette di acquisire il terreno che ti serve per costruire o ti obbliga a pagare un pegno di passaggio a un altro giocatore, oltre ovviamente agli imprevisti e delle probabilità, dopo è scontato che conosciate il gioco. All'inizio del gioco ogni giocatore riceve una somma di denaro e dei titoli di proprietà. Probabilmente nel caso di una distribuzione equa dei titoli di proprietà e se la dotazione del denaro in mano ai giocatori non aumentasse, il gioco sarebbe noiosissimo. Molti titoli non avrebbero un proprietario, il bilancio delle somme dovute e di quelle attese da uno all'altro resterebbero marginali, nessuno potrebbe acquistare terreni e case e a un certo punto i giocatori si dedicherebbero ad altro e la Parker Brothers avrebbe chiuso l'attività negli anni 30. Invece nel Monopoly la dotazione del denaro aumenta sempre, ad ogni passaggio dal via, ogni volta che si pesca la carta giusta degli imprevisti o delle probabilità. E questa è la fonte esogena di risorse che permette al sistema di funzionare. E a un giocatore di accrescere il proprio capitale e di trovare soddisfazione nel gioco. Ed ovviamente alla Parker Brothers di essere quotata in borsa. Accrescere il proprio patrimonio è ciò che dà soddisfazione al giocatore. Più questo che vincere in senso tecnico. Fare fallire rapidamente l'avversario non dà soddisfazione perché pregiudica l'accrescimento del proprio patrimonio. Meglio mantenerlo in vita l'avversario, magari senza demotivarlo troppo, in modo da aumentare i propri introiti, espandere i propri assets immobiliari, rastrellare crescenti diritti di passaggio. Crescere. Tutto ciò è molto particolare. Nel Monopoly, se ci pensi, più che la vittoria sull'avversario, obiettivo che costituisce di norma la ragione d'essere di giochi e di attività sportive, è la crescita in sé a motivare il giocatore, quasi che ne costituisse la ragione intrinseca. Metafisica. Il fatto è che la pulsione verso la crescita costituisce un principio condiviso universalmente dagli organismi biologici e una delle principali forme attraverso le quali si manifesta l'imperativo biologico del vantaggio evolutivo, mediante il quale una specie afferma la propria esistenza nell'ecosistema di appartenenza. Una colonia di batteri, un branco di renne, una colonia di pinguini tendono a crescere fino a che trovano spazio e nutrimento. E così l'uomo. L'individuo non ha mai funzionato al di fuori di una collettività. Una persona tende a diventare famiglia o nucleo sociale, tende ad aumentare il proprio patrimonio di risorse al fine di migliorare le chance di sopravvivenza proprie della propria famiglia o della propria società. Un popolo tende da sempre a crescere e a moltiplicarsi. Solo i limiti fisici e biologici, o sociali ed economici, sembrano poter limitare questo impulso primordiale, che sembra universale, sembra insopprimibile. E la stessa pulsione verso la crescita assume connotati quasi mistici nel momento in cui sembra abbracciare tutte le manifestazioni del reale, analogamente a come abbracciano tutte le manifestazioni del reale la relatività o la fisica quantistica. La gravità tende a raccogliere la materia per formare masse più grandi, le gocce d'acqua tendono a unirsi tra loro per formare gocce più grandi, una società commerciale tende ad aumentare fatturato e dipendenti, un'associazione, un'amministrazione pubblica, una religione tendono ad aumentare il numero delle attività, gli ambiti di intervento, il budget, gli associati, i fedeli, almeno finché ci sono sufficienti risorse per alimentare tale crescita. E queste risorse devono ovviamente essere esterne al sistema stesso, non possono essere interne. Le leggi della fisica non permettono a un sistema di crescere se non metabolizzando elementi esterni al sistema. Così a Monopoli occorre passare dal via, occorre pescare gli imprevisti e le probabilità per aumentare la dotazione finanziaria del sistema. E quando tali risorse vengono meno? Beh, il sistema smette di crescere. Inoltre, e questa è una cosa particolare, difficilmente si riduce per tornare a uno stato, diciamo di minore dimensione preesistente. In natura, normalmente, il sistema collassa. Infatti, la crescita di un sistema, il più delle volte, si accompagna all'aumentare della complessità dello stesso, quindi ha una sua intrinseca minore capacità di resistere ed adattarsi al cambiamento, una sua minore resilienza, per usare un termine oggi diffuso. E il cambiamento non è un modo di dire, è la condizione naturale dell'universo. Il collasso poi avviene normalmente in modo repentino ed eclatante. Si tratta del cosiddetto effetto Seneca, no? Il filosofo romano che osservò che la crescita è lenta ma la rovina è rapida. Joseph Tainter, l'antropologo americano, illustra come l'espansione ed il successivo collasso dell'impero romano possa essere interpretato alla luce di un modello basato sulla possibilità o meno di un sistema di accedere a risorse esterne. Per questo l'idea di un sistema che cresce indipendentemente da apporti esterni ed indefinitamente nel tempo è una follia, è una pietra filosofale. Una certa concezione dell'economia tuttavia ha avallato questa idea, in particolare a causa della crescita degli elementi finanziari dell'economia, della base monetaria, degli indici di borsa, fenomeni che hanno dato adito a pensare che la ricchezza possa in un certo modo autoprodursi. Eppure, come disse un economista, l'inglese Kenneth Boulding, chi crede che una crescita esponenziale possa continuare all'infinito in un mondo finito, o è un folle, oppure è un economista. Nella prossima puntata torneremo a parlare di crescita, un termine che ormai sentiamo ripetere decine di volte in ogni discorso di insediamento di un presidente del Consiglio.